Your brain needs support, and new Ollie Brainy Chews are a delightful way to take care of your cognitive health. Made with scientifically backed ingredients like Thai ginger, L-theanine, and caffeine, Brainy Chews support healthy brain function and help you find your focus, stay chill, or get energized. Be kind to your mind and get these nootropic chews at Ollie.com. That's OLLY.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone, oggi è lunedì 20 novembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Secondo il report curato dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale, aggiornato qualche giorno fa, da gennaio al 12 novembre in Italia sono stati commessi 285 omicidi. Tra questi, le vittime donne sono 102, di cui 82 uccise in ambito familiare affettivo. E tra di loro 53 hanno trovato la morte per mano del partner o di un ex partner. Se aggiungiamo in questi ultimi pochi giorni l'uccisione di Giulia Cecchettin e gli omicidi della dottoressa Francesca Romeo, freddata a colpi di fucile sabato in Calabria mentre rientrava dal turno di notte del servizio di guardia medica, e di Patrizia Lombardi, strangolata probabilmente dal figlio qualche giorno fa a Capodrise nel Casertano, il numero di donne uccise dall'inizio dell'anno sale a 105. Se riprendiamo il numero di prima, delle donne uccise in ambito familiare affettivo, fa un omicidio ogni 4 giorni. Uno ogni 6, se restringiamo il cerchio alle donne uccise per mano del partner o di un ex. Una donna ogni 6 giorni. In questo scenario, dato dai numeri, ce ne sono altri due che fanno riflettere. Come denunciato da ActionAid nel report intitolato Prevenzione sotto costo, rispetto all'anno scorso l'attuale governo ha tagliato del 70% i fondi sulla prevenzione della violenza di genere. Dagli oltre 17 milioni di euro del 2022, da quel che riporta ActionAid, si è passati ai 5 milioni attuali stanziati per il 2023. Se guardiamo ai 10 anni passati dalla nascita della legge 119 del 2013, cioè quella in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, in realtà le risorse allocate hanno avuto una crescita importante. Il maggior incremento di fondi, cioè del 67%, si è avuto tra il 2020 e il 2023, periodo in cui lo Stato ha impegnato circa 248 milioni di euro. Di questi, però, solo il 12%, quindi poco meno di 31 milioni, sono stati destinati alla prevenzione. E per gli interventi di educazione e sensibilizzazione che hanno l'obiettivo di scardinare norme e comportamenti sociali che producono e riproducono la violenza, la cosiddetta prevenzione primaria, è stato stanziato solo il 5,6% rispetto al totale dei fondi antiviolenza. Secondo l'analisi presentata da ActionAid, insomma, l'utilizzo delle risorse riflette un approccio emergenziale che però non affronta il nodo strutturale, ovvero il necessario cambiamento culturale. Come dicevamo, l'aumento delle risorse complessive si accompagna a una drastica diminuzione delle risorse destinate alla prevenzione, che è fondamentale per incidere in maniera profonda sulla cultura di prevaricazione e di disparità che è alla base della nascita delle dinamiche di violenza, con le misure finanziate che si concentrano per lo più sulla protezione delle donne e sull'evitare la recidiva, misure che di certo sono fondamentali e ineludibili, ma che concentrano l'intervento al momento in cui la violenza è già avvenuta, tralasciando tutto ciò che può essere fatto prima. ActionAid evidenzia poi l'urgenza di intervenire sulla prevenzione primaria con azioni di impatto e di lunga durata. Un'urgenza evidenziata anche dai dati mondiali del Gender Social Norm Index delle Nazioni Unite, che misura stereotipi e credenze che danno vita alle disuguaglianze di genere. Oggi, dice l'indice, più di un quarto della popolazione mondiale ritiene giustificabile che un uomo picchi la moglie. E l'Italia ha indici particolarmente preoccupanti. Il 61,58% della popolazione italiana ha pregiudizi contro le donne e il 45% ha convinzioni che possono condurre a giustificare la violenza fisica, sessuale e psicologica da parte del partner. Direi che c'è parecchio lavoro da fare nei confronti di noi uomini. Vi metto il report con tutti i dati nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Javier Milei è il nuovo presidente dell'Argentina. Come racconta il Corriere, l'anarcocapitalista, arrivato come un terremoto sulla scena politica argentina, ha sconfitto ieri al ballottaggio il peronista Sergio Massa, che ha riconosciuto la sconfitta ancor prima che i risultati ufficiali fossero divulgati. Il candidato della Libertad Avanza, chiedo scusa per l'accento che sicuramente è sbagliato, comunque è riuscito a coagulare dietro il suo nome il voto dello scontento in un paese afflitto da una gravissima crisi economica, ma anche il centrodestra tradizionale, rimasto orfano della sua candidata, arrivata solo terza al primo turno. Risultati ed exit poll non potevano essere divulgati fino a 3 ore dopo la chiusura delle urne. Alla vigilia un sondaggio dava lievemente in vantaggio l'economista antisistema, dirompente sorpresa di queste elezioni, ma il ministro dell'economia, un veterano della politica che per la seconda volta tenta la scalata alla più alta carica dello Stato, ha ostentato fino all'ultimo una prudente sicurezza. Hanno fatto la differenza i voti di chi al primo turno non aveva scelto nessuno dei duellanti, in particolare quel 24% che il 22 ottobre aveva preferito Patricia Bullrich. La candidata di Juntos por el Cambio, arrivata a terza, e l'ex presidente conservatore Mauricio Macri hanno dato il sostegno a Milei. Altri esponenti dell'alleanza di centrodestra però si sono smarcati, arrivando a chiedere il voto per Massa. In Calle, Florida, cuore pedonale del microcentro di Buenos Aires, i mercanti del dollar blu ieri pomeriggio erano nervosi e impazienti. «Cambio, cambio!» urlavano. $100 in strada valgono 93.000 pesos argentini. Al cambio ufficiale e poco reale sono solo 35.000 pesos. Lunedì è festivo. Da martedì tutto cambia, avvertono. Sale o scende il pesos? Dipende da chi vince. Se passa Milei, il dollaro vale stelle, pronosticano sul mercato nero. Una vera giungla che pochi comprendono e tutti sopportano. Il nuovo presidente Milei dovrà subito prendere misure importanti su inflazione, che è all'oltre il 142%, il debito pubblico, che è a 419 miliardi di dollari, riserve monetarie agli sgoccioli e negoziato con il Fondo Monetario Internazionale, cui l'Argentina deve 44 miliardi di dollari. Milei aveva ribadito di voler smantellare la banca centrale, privatizzare l'industria e dollarizzare l'economia. Il prossimo 10 dicembre, giorno dell'insediamento del nuovo governo, l'Argentina celebrerà i 40 anni di democrazia dalla fine della dittatura militare. Un buon auspicio e un'eredità da preservare con molta cura. Staremo a vedere. Venerdì il Ministero della Giustizia russo ha detto di aver chiesto alla Corte Suprema di dichiarare estremista il movimento pubblico internazionale LGBT. Come spiega il Post, la Corte dovrebbe esaminare la causa il prossimo 30 novembre. Il Ministero non ha specificato a cosa faccia riferimento l'espressione movimento pubblico internazionale LGBT, né cosa significherebbe classificarlo come estremista. In passato il governo russo ha usato questa etichetta per perseguire organizzazioni che si occupano di diritti umani, media indipendenti e oppositori politici, tra cui 3 degli avvocati del dissidente russo Alexei Navalny. Il Ministero della Giustizia ha detto che la causa è stata intentata dopo che le autorità avevano individuato segni e manifestazioni di natura estremista nelle attività del movimento LGBTQ+ in Russia, compreso l'incitamento alla discordia sociale e religiosa. La causa è l'ultimo di una serie di provvedimenti presi dal governo russo per reprimere i diritti della comunità LGBTQ+, da quando il presidente Vladimir Putin ha reso la difesa dei cosiddetti valori tradizionali uno degli aspetti più importanti della sua politica. Ad esempio, quest'estate il Parlamento russo aveva approvato una legge che vieta le operazioni chirurgiche per cambiare genere e la modifica del nome e del genere sui documenti. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@crass.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizie a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.